Carissimi amici, ben ritrovati. Continuiamo la nostra esposizione relativa al quinto comandamento, toccando due temi abbastanza delicati che ho volutamente saltato fino adesso. Non perché, voi capite bene, che non è che l'aborto, l'eutanasia, il suicidio non siano temi importanti, lo sono, sono anche temi particolarmente messi in discussione oggi, ma diciamo che almeno a livello ufficiale, ecco, abbiamo criteri molto chiari, nonostante numerosi tentativi di gettare un po' di fumo negli occhi. Sono temi abbastanza conosciuti, i criteri li abbiamo esposti. Mentre invece, ecco, ho pensato di dedicare una lezione a parte ad altre due tematiche un pochino più problematiche, che sono quelle della pena di morte e del trapianto d'organi. Ora, capirete ben presto perché sono due temi delicati che richiedono di essere trattati a parte. Partiamo con la questione della pena di morte. Voi sapete che c'è stata una modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica del numero 2267, quindi i nuovi catechismi o la versione che trovate online riportano un testo che è significativamente diverso da quello dell'edizione precedente. Vediamo un attimo nella loro parte centrale di metterli in parallelo. Allora, se noi prendiamo il testo, chiamiamolo così, il testo vecchio o la prima versione, troviamo scritto, tra le altre cose, sto leggendo il numero 2267, che l'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. E poi l'articolo avanti dicendo che se ci sono altri mezzi sono da preferire in quanto più conformi alla dignità della persona e ad altri aspetti che trovate nel testo. Intanto io volevo focalizzare questo paragrafo perché diciamo è quello dal punto di vista della valutazione decisivo, cioè l'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude il ricorso alla pena di morte, con delle condizioni che vengono date. La nuova versione, il catechismo, chiamiamolo la versione 2.0, che cosa riporta invece? Riporta un paragrafo cambiato che a un certo punto dice: la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che, e qui adesso si cita un discorso di Papa Francesco dell'11 ottobre 2017, inizia: la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità, e dignità della persona, fine citazione, continua il catechismo, e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Allora, voi capite che sono due testi difficilmente compatibili. Per quale ragione? Perché nella prima versione noi abbiamo la chiara affermazione che l'insegnamento della Chiesa ammette la liceità, il ricorso della pena di morte. Quindi possiamo dire che la pena di morte non è un atto che ricade, diciamo così, nella proibizione assoluta di uccidere relativa al quinto comandamento. Infatti, come già vi accennavo, l'assolutezza del comandamento riguarda l'uccisione diretta e volontaria di un innocente. Quindi, questo il primo paragrafo che, attenzione, cosa diceva? Diceva che l'insegnamento tradizionale della Chiesa diceva questo, cioè che la pena di morte non è in sé intrinsecamente illegittima, intrinsecamente cattiva. Dipende da una serie di circostanze che devono essere verificate. Ora, La nuova versione non ci dice che è intrinsecamente cattiva, però ci dice qualcosa che si avvicina a questo, cioè è virgolettato, tratto da questo discorso di Francesco del 2017, troviamo scritto che la pena di morte è inammissibile, quindi inammissibile vuol dire che non può mai essere ammessa, perché attenta, quindi è contraria all'inviolabilità e dignità della persona. Ora, qual è il problema? Il problema è che qui troviamo due formulazioni che, nonostante le dichiarazioni, anche all'epoca, nel 2017, del cardinale Ladaria, diventa comunque difficile armonizzare tra loro. Bisognerebbe spiegare realmente dov'è questa possibilità di armonizzazione, perché nel primo caso ci viene detto che non è intrinsecamente cattiva, ci dice, il ricorso alla pena di morte non è escluso dall'insegnamento tradizionale della Chiesa. Qui invece ci viene detto che la Chiesa insegna alla luce del Vangelo che è del tutto inammissibile. Ed è inammissibile perché va contro l'inviolabilità della persona e della dignità umana. Quindi la motivazione spingerebbe a pensare che sia un atto intrinsecamente cattivo, che ricade quindi sotto il quinto comandamento. Allora, noi che cosa possiamo dire? Possiamo vedere qual era questo insegnamento tradizionale a cui fa riferimento il numero 2267, prima versione. Lo troviamo tra gli altri punti nel Catechismo Tridentino, quindi il Catechismo susseguente al Concilio di Trento, voluto da San Pio V, che al numero 328 spiega che. Ecco qui, altra categoria di uccisione permessa è quella che rientra nei poteri di quei magistrati quali hanno facoltà di condannare a morte. E spiega perché. Dunque, capite che abbiamo un catechismo universale che è in linea con il catechismo della Chiesa Cattolica recente nella sua prima versione. Ma abbiamo anche al numero 413, il Catechismo Maggiore di San Pio X, che dice: è lecito uccidere il prossimo quando si combatte, vabbè, una guerra giusta, adesso questo a noi non interessa, quando si esegue per ordine dell'autorità suprema la condanna di morte in pena di qualche delitto, e poi c'è la questione della legittima difesa. Vedete che sono due testi tratti da due catechismi importanti che sono stati utilizzati nella Chiesa universale, se prendiamo quello di Trento, passando per San Pio X, arrivando al catechismo della Chiesa Cattolica per 500 anni, per 5 secoli. Altri riferimenti classici sono un discorso di Pio XII del 14 settembre 1952 e, per andare ancora più indietro, Innocenzo III. Ora, quello di Innocenzo III lo trovate nell'Enchiridion Symbolorum, cioè nel cosiddetto Denzinger, che avevamo già citato qualche volta, nel numero 795. Allora, teniamo presente il contesto. Qui si tratta, questo non è un testo di Innocenzo III, qualcuno si è attaccato a questo aspetto, ha cavillato, chiariamo quindi subito, non è un testo di Papa Innocenzo III, è un testo di una professione di fede, una formula di professione di fede di Durando di Osca, che era un valdese ritornato alla Chiesa Cattolica nel 1207. Questa formula è stata ripresa in una lettera di Innocenzo III del 1210, inviata all'arcivescovo di Tarragona e ai vescovi suffragani, per dirgli che cosa? Che questa qui doveva essere la formula per riaccogliere i valdesi nella Chiesa Cattolica, quindi una vera e propria professione di fede perché i valdesi potessero essere riammessi nella Chiesa Cattolica. Bene, tra i vari articoli chiaramente che viene chiesto ai valdesi che rientrano nella Chiesa di accettare, di professare, c'è questo: Per quanto riguarda il potere secolare, dichiariamo che può esercitare il giudizio di sangue, cioè oggi la chiamiamo la pena capitale, senza peccato mortale, purché nel portare la vendetta proceda non per odio, ma per atto di giustizia, non in modo incauto, ma con riflessione. Ora, qual è il punto, quindi, della questione? Voi lo capite bene. L'azione materiale dell'uccidere non è sempre omicidio. L'abbiamo già visto per la legittima difesa, abbiamo visto che la legittima difesa non è un'eccezione, è un'altra cosa, è un'altra specie morale che ha lo stesso atto materiale, ma un atto materiale non è un atto morale. Quindi non sempre ripetendo lo stesso atto materiale ho il medesimo atto morale, perché nella legittima difesa non c'è la volontarietà di uccidere direttamente una persona, ma è di difendere se stessi. Ora, è solo, scusatemi, l'uccisione diretta e volontaria di un innocente a essere sempre intrinsecamente malvagia. La specie morale della pena capitale qual è? È analoga alla legittima difesa, cioè è quella di difendere la collettività. Evidentemente infliggendo una pena, ma evidentemente questa pena che viene inflitta è una pena giusta. Perché è una pena giusta? Perché la pena ha sempre un valore remunerativo, cioè, diciamo così, è proporzionata al danno provocato. Se fosse ingiusta, non potrebbe mai essere, una pena ingiusta non può mai essere inflitta. Dunque, questo non significa, attenzione, che la pena capitale sia sempre legittima e ancor meno che sia sempre opportuna. Per la sua legittimità deve essere chiaramente proporzionata al fine della difesa della collettività e va da sé che ci deve essere la certezza della colpevolezza della persona e appunto una colpevolezza che deve essere proporzionatamente punita in un certo modo, altrimenti avremmo una pena ingiusta. Per un furto non si può infliggere una pena di morte, questo è evidente. Se la pena di morte fosse intrinsecamente cattiva, e qui faccio una domanda, quell'inammissibile della nuova versione del catechismo significa questo? Non lo so, a me pare molto che si vada in questa direzione, ma qui si chiede e si spera che la congregazione dia una risposta chiara a riguardo. Scusate, il dicastero ormai della dottrina della fede. Dunque, se la pena di morte fosse intrinsecamente cattiva, se quell'inammissibile volesse dire questo, allora dovremmo dedurre, tra le altre cose, che la Chiesa Cattolica avrebbe abitualmente indotto in errore i fedeli in materia grave, perché avrebbe considerato legittimo in alcuni casi ciò che invece è intrinsecamente malvagio. E questo è un problema, è un problema non di secondo ordine. Quindi teniamo quella che è stato, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, prima versione, l'insegnamento tradizionale della Chiesa. Si può discutere sull'opportunità, si può e si deve discutere sull'opportunità in certi contesti, nel nostro mondo, tutto quello che vogliamo, ma è assai problematico questionare sulla legittimità in se stessa della pena di morte, quindi sul suo non essere un atto intrinsecamente malvagio e quindi non può essere considerata come assolutamente contraria della inviolabilità, della indisponibilità della persona umana. Un punto ancora più delicato riguarda la questione del trapianto degli organi. Allora, il catechismo ne parla al numero 2296. Leggo il testo e poi vediamo. Il trapianto di organi è conforme alla legge morale se i danni e i rischi fisici e psichici, scusate, in cui incorre il donatore sono proporzionati al bene che si cerca per il destinatario. Quindi qui c'è un principio generale e chiaramente si capisce che è un principio di trapianto da vivente a vivente, perché chiaramente si fa riferimento agli eventuali danni, i rischi a cui il donatore si può esporre. E allora si dice, attenzione, non si può infliggere, come dire, la morte o un danno grave al donatore per una eventuale bene di una terza persona, di un'altra persona che non sia però proporzionata. La morte ovviamente non si può mai infliggere neanche un grave danno, cioè il danno deve essere, l'eventuale danno o rischio deve essere proporzionato al bene che si procura. Continua il paragrafo. La donazione di organi dopo la morte è un atto nobile e meritorio ed è da incoraggiare come manifestazione di generosa solidarietà. Attenzione, non è moralmente accettabile se il donatore o i suoi aventi diritto non vi hanno dato il loro esplicito consenso, quindi fattore del consenso. È inoltre moralmente inammissibile provocare direttamente la mutilazione invalidante o la morte di un essere umano, sia pure per ritardare il decesso di altre persone. Cioè, mai si può arrecare un grave danno come una mutilazione invalidante, e tanto più non si può mai provocare la morte della persona perché un'altra persona ne abbia un bene, addirittura questo bene può essere salvargli la vita. Cioè il principio è che la morte, in questo caso è di un innocente, non può mai essere data. Ora, voi capite che qui c'è tutto il problema di capire quando il donatore è già morto, nel caso ovviamente di donazione da morto a vivente, e quando non lo è. Perché? Perché se io non posso mai provocare la morte della persona, ora, a parte la questione del trapianto, mi sembra di cornea, e negli altri casi bisogna essere attenti che la persona, il trapianto di cornea mi è venuto in mente, scusate, perché può essere donato anche dopo la cessazione dell'attività cardiocircolatoria. Negli altri casi, invece, questo non può avvenire, cioè gli organi devono essere irrorati nel momento in cui vengono espiantati. Allora, qui si apre tutto l'enorme problema della definizione della morte, in particolare della morte cerebrale. Ora, come avete notato, il catechismo non accetta e non respinge questo criterio, non ne parla, non ne parla. Ci dice, il criterio è non posso infliggere la morte per espiantare un organo, quindi vuol dire che la persona deve essere morta, perché se io gli tolgo un organo vitale la sto uccidendo, d'accordo? Ora, qual è il problema? Che nel 1985 e poi ulteriormente 4 anni dopo, nell'89, la Pontificia Accademia delle Scienze, che ricordo non essere un organo, non ha un valore magisteriale, è un organo, diciamo, consultivo della Santa Sede, invece difendeva proprio il concetto di morte cerebrale. I principi quindi della morte cerebrale erano attestavano la morte della persona. Ora, in più c'è stato un pronunciamento di Giovanni Paolo II nell'anno 2000 e fu un discorso rivolto al Congresso internazionale della Società di Trapianti, un lungo testo articolato nel quale però si cita sempre solo questa frase, cioè, la cito anch'io, si può affermare che il recente criterio di accertamento della morte, cioè la cessazione totale e irreversibile di ogni attività encefalica, se applicato scrupolosamente, attenzione, non appare in contrasto con gli elementi essenziali di una corretta concezione antropologica. Allora, voi capite che questo pronunciamento non sta dicendo che sicuramente non è in contrasto con gli elementi essenziali di una corretta concezione antropologica. Ci dice che non appare, è una posizione provvisoria, pratica, prudenziale, che però è stata presa come una conferma che per la Chiesa va benissimo il criterio della morte cerebrale, ma non è così, oggettivamente non è così, al di là delle convinzioni che uno può avere sull'argomento. Tant'è vero che nel 2005, ve lo vado un attimo a riprendere, lo stesso pontefice, che ovviamente era già in condizioni, immaginatevi, no? Morto nello stesso anno, quindi sicuramente è un testo da lui approvato, ma scritto da altri, diceva che dal punto di vista clinico, riassumo, devono essere individuate, che cosa? Cito, adeguati, virgolette, segni di morte rivelati tramite la loro manifestazione fisica nel soggetto individuale, nell'individuo. Cioè, vedete che c'è un passaggio, non si parla più esplicitamente dei criteri della morte cerebrale o della cessazione totale reversibile dell'attività cerebrale, come nel 2000, ma di rilevare, attenzione, le manifestazioni fisiche, cliniche dell'individuo. Fermandosi prima nel dire quali devono essere queste manifestazioni. Ora, nel 2008, 7 novembre 2008, Benedetto XVI indirizzò un discorso a un congresso internazionale organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita. Allora, lì, che cosa ribadì? Che gli organi ovviamente prelevati da un morto, quindi non la donazione, diciamo, degli organi possibili tra viventi, per cui gli organi doppi, cosiddetti organi doppi. Quindi questi organi non possono essere estratti se non ex cadavere. E aggiungeva che non può esserci il minimo sospetto di arbitrarietà e dove la certezza non può essere raggiunta deve prevalere il principio di precauzione. Cioè, se non c'è la certezza di morte deve prevalere il principio di precauzione che mi dice non posso uccidere un innocente. D'accordo? Quindi se la persona non abbiamo la certezza che sia già morta, non si può espiantare un organo. E aggiungeva, il criterio principale di rispetto della vita del donatore deve sempre prevalere, di modo che l'estrazione degli organi possa avvenire solo nel caso della sua vera morte. Di nuovo vedete come dal 2000, dove si diceva che sembrava che i criteri di morte cerebrale potessero essere accettabili da un punto di vista di un'antropologia vera, un'antropologia cristiana, abbiamo avuto due passaggi, uno già sotto Giovanni Paolo II e uno 3 anni dopo sotto Benedetto XVI, nel quale si richiamava a un'estrema prudenza. E non si citava più esplicitamente l'accettazione della morte cerebrale. Un altro segnale importante è il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 476 dice: deve essere pienamente accettata la morte reale del donatore. Allora, è importante fare una pausa di riflessione, cioè la Chiesa Cattolica non ha mai insegnato nel suo magistero ordinario che certamente la morte cerebrale è un criterio soddisfacente. I criteri li vediamo qua, sono certi, cioè la persona deve essere effettivamente morta e ci viene detto, altro aspetto importante, questa morte deve essere pienamente accertata. Non bastano delle supposizioni, non bastano delle ipotesi, fossero anche ampiamente condivise. Il dibattito ovviamente continua, continuerà. Ci sono posizioni importanti, contrarie alla definizione della morte come morte cerebrale, fare qualche così. Sicuramente i lettori della bussola sono nomi che conoscono, e come quello di Robert Spemann, grande filosofo tedesco, di Alan Shrimon, che anche è intervenuto moltissimo su questo dibattito. Lui è un neurologo, mi sembra pediatrico. Oppure pensate a Josef Seifert, un altro grande professore, amico di Benedetto XVI. Cioè, diciamo, il dibattito è aperto. Quello che mi premeva, ecco, dirvi è che non c'è una posizione del Magistero ordinario della Chiesa che dica non c'è nessun problema, i criteri della morte cerebrale sono sicuramente accettabili. Questo non lo possiamo dire e, anzi, ovviamente, siccome l'unica possibilità per accettare il trapianto di organi vitali e di organi non doppi è che la persona, che il donatore sia effettivamente morto, bisogna essere molto attenti laddove non c'è la chiara evidenza della morte della persona, prevale, deve sempre prevalere il principio di precauzione. Bene, abbiamo fatto un po' una lezione a parte, ma mi sembrava importante, ecco, magari datemi qualche riscontro ogni tanto, se sono cose che vi possono interessare, se possono essere dei focus che possono un pochino aiutare a orientarci nel contesto abbastanza, diciamo, tenebroso in cui stiamo vivendo.